Salve a tutti, Alfonsino da Salerno.
Alfonsino.
E, sicuramente nell'economia di un campionato gli errori si equiparano. Questo io ne sono straconvinto. Mm. Però in un certo momento gli errori hanno più peso rispetto ad altri momenti. E dobbiamo dire che i favori fatti all'Inter nella partita contro il Torino e nella partita contro la Juve pesano nell'economia del campionato, e io, se fossi un milanista, mi incazzerei non poco. Ciao.
Che, diciamo così, che più che favori, diciamo così, degli errori che hanno favorito l'Inter, no, Andrea? Però che ti fa?
Da la dovremmo attacchinardi, no?
Sì. Però ha detto, anche, hai sentito, ha detto Alessio, anche lui abbiamo avuto un passato, io ho avuto pure io degli errori che mi hanno favorito, insomma.
Diciamo che c'era il VAR, in teoria, che avrebbe dovuto
evitare certe cose. No. Sì.
Non è stato un rimedio. Oggi si devono affinare tante cose.
Ma molte. Mi dai un altro audio mentre stiamo preparando il parterre?
Vai un po'. Se l'Inter non perdeva il derby, se il Milan non perdeva con lo Spezia, se il Napoli non perdeva con l'Empoli, se mio nonno c'aveva il Rotherham Carretto.
Carina questa. Vabbè. Andiamo. Carina pure questa. Dammene un altro e poi presento gli ospiti.
Ciao Marco, sugli arbitri io volevo dire la mia, e secondo me loro sono sempre più confusi, perché all'inizio, se ti ricordi, loro non ascoltavano il VAR, era come una sottomissione, ora sono dipendenti dal VAR, poverini, nemmeno loro sanno cosa devono fare.
Poverini.
E comunque io te l'avevo detto, questo campionato sarà condizionato dagli arbitri. Perché sono confusi e scarsi.
Veramente voi sono anni che mi dite che i campionati sono condizionati dagli arbitri. Non è solo questo. Io mi sono sentito, ho sentito solo questo nella storia del calcio. Vabbè, dai, andiamo a presentare di nuovo Stefano Impallomeni. Di nuovo ben ritrovato Stefano, ancora con noi, ciao, grazie. E poi si aggiunge Massimo Bonanni, che mi deve subito prendere in giro, già ieri, lo sai, ieri. Ciao Massimo, sei un amico, lo sai, ti voglio bene.
Massimo. Ciao Massimo.
Ciao Massimo. Buon pomeriggio.
Cioè,
buon pomeriggio.
Massimo ieri appena ha perso il Napoli mi manda il messaggio, mi fa: il tuo treno si è fermato, hai capito?
Deragliato proprio,
aspettato,
no, che si è fermato.
Cioè, tremendo, capito? Subito, ma aspettato lì al varco, incredibile, vabbè.
Cioè, no,
scherzo, c'è anche Andrea Piervincenzi in studio, e voglio dare il buon pomeriggio anche a Raffaele Di Fusco. Ciao Raffaele, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Hai capito Raffaele, ieri Bonanni che mi ha fatto, mi ha mandato il messaggino, dice: il tuo treno si è fermato, perché ho detto: occhio che il treno si è messo in mare.
Fermato non del tutto, ha rallentato fortemente.
Sì.
Speriamo di no, perché io penso che difficilmente tutte le squadre di vertice vinceranno tutte le partite da qui alla fine del campionato. Quindi io penso che qualcosa cambierà ancora. Sì, dopo lo stop nostro del Milan, l'Inter è ritornata sicuramente avvantaggiata da questa domenica, però dalla prossima sarà un altro inizio, e quindi credo che cambierà ancora qualcosina. Si alterneranno ancora.
Sentite, qui ho tutti uomini di calcio e di campo. Vi voglio chiedere una cosa. Come interpretate, perché prima l'abbiamo toccato questo tema così con Stefano Impallomeni precedentemente, però ci voglio un attimo ritornare, approfittando anche della vostra presenza, come interpretate le parole di Spalletti a fine gara? Cioè, a me mi è sembrato un messaggio non proprio positivo alla squadra, no? Questa è una sconfitta, è come una sentenza, non dipende più da noi, ma ci proviamo, recuperare ora è difficile, più difficile. Voglio un po' sentire il vostro pensiero. Parto da Raffaele, dai Raffaele, il tuo, poi via via tutti gli altri. Come lo interpretate?
Spalletti ci ha un po' abituato a dei messaggi che sembravano a volte anche fuori luogo, che però hanno avuto poi risposta nel dopo. E quindi io credo che innanzitutto sia stata una dichiarazione pratica di quello che è successo, voglio dire, perché è innegabile che questa partita ci abbia rallentato molto, e magari sia un modo come un altro per alleggerire la pressione, dirà: adesso tutto quello che faremo sarà tutto riguadagnato, e quindi questo allenta un po' le pressioni, sui giocatori. E quindi io preferirei leggerla in questo modo.
Ok, gioco. Per alleggerire.
Però ieri, scusa Raffaele, ieri le pressioni c'entrano poco. Ieri c'è stata una squadra superiore. C'è stata anche chi l'ha vista attentamente ha capito anche come è stata preparata. Il Napoli preparava spesso questa palla improvvisa dietro la linea difensiva molto aggressiva della Fiorentina, che ha mandato 5 volte in fuorigioco il Napoli, quasi queste palle di prima dietro per andare lì, e la la Fiorentina ha accettato questa cosa quando aveva il pallone, li ha messi in mezzo con questo possesso palla. Quindi è stata una cosa, la sentenza è del campo, va rispettata, che in questo momento la Fiorentina è stata superiore.
Sono
d'accordo togliere le pressioni, Raffaele, però non erano le pressioni qui è stato un problema
però
proprio
come
di campo.
Io ho chiesto solo la dichiarazione di Spalletti.
No. Io mi riferivo semplicemente alla dichiarazione di Spalletti. Indubbiamente è stato chiaro che sul campo la Fiorentina ha vinto la partita meritatamente.
Assolutamente,
noi non abbiamo avuto alternative se non la palla lunga, l'abbiamo persa a centrocampo la partita. Abbiamo sbagliato sempre l'ultimo passaggio, siamo arrivati sotto porta, ma nell'ultimo passaggio non abbiamo mai concluso l'azione nel modo giusto, facendo una scelta sbagliata, mentre la Fiorentina ha preso in possesso il centrocampo, ha sfruttato al massimo le 3 occasioni davanti.
Certo.
Quindi secondo me è un po' questa la partita che indubbiamente la Fiorentina ha vinto meritatamente. Io mi riferivo semplicemente
alle dichiarazioni. No, ma io infatti questo vi ho chiesto. Massimo Bonanni, come la interpreti questa uscita di Spalletti nel post gara?
Ma io innanzitutto saluto tutti. Poi niente, penso che lui abbia voluto mettere un attimino le mani avanti, come magari la settimana scorsa si è visto lanciato in un possibile magari finale di stagione positivo dopo la sconfitta di ieri. Secondo me abbia voluto un pochettino pararsi tra virgolette e dire che poi è anche la verità, nel senso adesso non è una cosa che dipende più da loro, che dipende più dal Napoli, però insomma sono convinto che il Napoli sicuramente possa continuare a fare bene, ma non penso che sia la squadra favorita a vincere. No.
Stefano Impallomeni, dichiarazioni più che ti sa da sprono o di resa?
No, ma io non ci vedo nulla di così clamoroso, insomma, Marco. Ha detto quello che non so, quello che effettivamente pensa. Che ne sappiamo noi se pensa veramente così e poi dice, non lo so, sono strategie comunicative, come anche caricare la partita chiamando sempre a raccolta l'ambiente, eccetera, eccetera. E qui sono d'accordo con Andrea, le pressioni sono zero perché c'è stata una sentenza del campo, va accettata e rispettata, e ora devono reagire. C'era il lavoro settimanale, c'è la Roma, e non sarà facile, una partita facile, certamente non è che ne può sbagliare 2 di fila in casa, però in calcio ne abbiamo viste tante. Quindi, e poi c'è anche questo fantasma psicologico che ogni tanto appare e scompare, che si chiama Gennaro Gattuso. Gennaro Gattuso ha fatto 77 punti lo scorso anno, non ne ha fatti 54, 77, 7-7, allora
corna perfetto.
Comincia ad accorciarsi il campo, le partite, e quindi può serpeggiare, cioè devi dimostrare di non guastare un finale per poi alla fine sollevare magari paragoni, capito? Che per me non c'entrano niente, perché io questi confronti con le gestioni precedenti, eccetera, eccetera, non sono un appassionato di queste cose. Però c'è l'ombra di Gennaro Gattuso.
Vabbè.
Scusa, Stefano, ma aver preso coscienza invece che.
È stato massacrato Gennaro Gattuso, ha compiuto un capolavoro lo scorso anno. Un capolavoro. In un ambiente difficile, quindi Napoli è un ambiente difficile, molto competente, perché i tifosi sono molto competenti, sono giustamente esigenti, perché il Napoli ha una grande squadra da 3 anni e mezzo, da 4 anni, no, da 1 anno, da 4 anni.
e non riesce a vincere. Non riesce a vincere.
Non so se è una presa di coscienza da, siccome non hai battuto l'Inter in casa, non ha battuto il, anzi ha perso col Milan, ha perso con la Fiorentina, ha perso a Milano con l'Inter quando poteva allungare. Magari è un modo di dire non siamo pronti, come dice Massimo. A questo punto mollo io, metto un po' le mani avanti.
Anno gli hanno detto, a Gattuso gli hanno detto che vabbè, no, il problema è Gattuso, a fine anno hanno liquidato così la cosa. Lascia perdere i rapporti poi personali che può aver avuto con il presidente. Però è stato messo in discussione il suo lavoro.
Però hanno perso la Champions e quella secondo me ha pesato tanto. Raffaele, tu che conosci bene l'ambiente di Fusco?
No, ma sai, lì con Gattuso Napoli si è un po' divisa, perché poi qualcuno era pro Gattuso, un'altra parte era contro, ma io secondo me l'allontanamento di Gattuso non è avvenuto per una questione tecnica, secondo me lì c'è stato un diverbio e un disaccordo con la proprietà e quindi si sono lasciati, ma Gattuso non aveva fatto un cattivo lavoro, anzi aveva fatto
io questo che voglio dire, Raffaele, che il Napoli è una squadra forte da anni,
certo. Sono 5 anni,
io pensavo che potesse vincere lo scudetto 3 anni fa. Il
Napoli si è attestato. Ragazzi, sto entrando in galleria, non so se mi sentirete.
Casomai ti richiamiamo dopo la galleria. Aspetta, no, io. Aspetta un attimo, voglio sentire. Siccome so che devo liberarlo tra pochissimo a Massimo Bonanni che deve allenare, Massimo, mi dai un pensiero sulla Roma, visto che ci stiamo per andare? Sulla Roma, sì. E tra l'altro, visto anche che sfiderà il Napoli, prossima partita.
Sicuramente è una partita molto molto difficile per entrambe le squadre. Diciamo che vista la Roma di ieri, insomma, io la Roma ieri non è che l'ho vista proprio benissimo. Forse si aspettava una partita un po' più semplice, ma sicuramente magari me l'aspettavo anche io un pochettino più semplice.
Che cosa non ti è piaciuto?
Ma io non lo so, io continuo a dire che la Roma secondo me sta facendo il suo campionato. Ho sempre detto che non è da prime quattro posizioni, per quello che vedo. Ultimamente ha anche fatto qualcosina di buono, però ieri la Roma praticamente non ha quasi mai tirato in porta, a parte il colpo di testa di Afenagian e qualche altra sortita di Zaniolo, e se Rui Patrício non fa la parata la perde la partita, quindi sicuramente insomma gli aspetta una partita molto difficile al Napoli, perché la Roma è sempre la Roma. Comunque sappiamo tutti quanti qua quanto ci tengano a questa partita,
certo.
Però insomma anche il Napoli avrà di fronte una squadra difficile, perché parliamo sempre di una buona squadra, ma secondo me insomma il Napoli parte favorito, anche perché poi ripeto veramente è l'ultimo treno, parlando di treni penso sia l'ultimo treno, insomma.
Hai capito, è l'ultimo treno, vabbè, vediamo un po' che succede. Massimo, poi ci risentiamo con calma in settimana, ti lasciamo naturalmente al tuo lavoro.
Ciao,
ad allenare
Massimo,
quindi a presto.
Ciao,
grazie Massimo.
Grazie mille, ciao ragazzi.
No, grazie a te. Vediamo un attimo se possiamo ripescare anche Raffaele Di Fusco che sta in viaggio, magari lo riprendiamo. Stefano, andiamo un attimo sulla Roma, voglio sentire anche un tuo pensiero, anche quello di Andrea.
Ieri è stata una partita. Allora, ieri cominciamo dal fenomeno sociale, insomma, proprio dei 64.000 spettatori, è una cosa indescrivibile, mai vista, per certi versi inspiegabile, però proprio una tifoseria che oramai è impazzita di gioia, c'è questa passione che è una cosa bellissima, no? Da vedere. Detto questo, la partita non è stata una bella partita, la Roma non ha fatto una buona partita, ma la Roma ha vinto una partita importante di carattere. Allora, undicesimo risultato utile consecutivo, Marco, a te piacciono queste cose, e undicesima volta che la Roma riesce...
Ma sotto recupera nel finale.
No, che nell'ultimo quarto, dal 65esimo, incluso anche il recupero, 94esimo, 99esimo, eccetera, eccetera, riesce a trasformare le sconfitte in pareggi, 3 su 3, e due pareggi in vittoria, vuol dire 7 punti in più.
Sì, 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 sì.
7 punti in più in 11 occasioni, compresa anche
il gran carattere che tira fuori nel
film. Quella è una nota dell'allenatore,
è un dato che descrive il grande carattere, la voglia di non mollare mai, la voglia di arrivarci in qualche modo, seppure in modo sporco, brutto, cattivo, quello, insomma, sceglilo te. È l'aggettivo più diciamo aderente. Però secondo me è una squadra che non perde da 11 partite, è una squadra che deve stare attenta. Questa settimana è la settimana della
che a Napoli si ferma
della... no,
senso, vedrai la legge di grandi numeri.
No,
a Napoli
c'è la partita col Bodo prima
col Bodo,
sì, con altri 64.000 spettatori.
Col Bodo va avanti, col Bodo avanti. Altrimenti sarebbe fallimento totale, eh. Cominciamo a dire cose come stanno, perché se non passi col Bodo è fallimento, eh. Non ci stanno via di mezzo.
Se mi metti paura col treno e
Ho capito, ragazzi, però col Bodo bisogna passare, eh. Sennò dopo come le spieghiamo? No, con l'entusiasmo, con i 64.000, il giorno dopo veniamo qua e diciamo, oh, però c'erano 64.000, eh sì, però il Bodo l'ha mandato a casa. Ho capito, ragazzi, però col Bodo non ci stanno santi, secondo me. Se non passi ti prendi tutte le responsabilità. Se non passi non è che puoi andare a dire complimenti ai tifosi, sono venuti in 64, ci hanno aiutato, chi è romanista, chi è romano e romanista, ste cazzate ne puoi dire se vai fuori col Bodo, secondo me, non regge sta cosa, dammi retta, no, perché bisogna dire cose come stanno. Se dopo non passi col Bodo ste cose non valgono,
il Bodo è una brutta botta,
è una brutta botta dopo, Andrea.
No, allora guarda, io su Mourinho, con tutto che secondo me qua se ne è una partita difficile.
Sì.
Perché so quelle partite con l'ultima in classifica, il giocatore non è proprio sul pezzo. Però una dote ce l'ha questo allenatore, magari non tattica sul campo, però quando lo guardi è un uomo forte. I giocatori questa cosa la sentono, infatti poi i numeri, quando recuperi, quello è il merito anche del carattere che trasmette l'allenatore. Sul Bodo sono d'accordo con te, secondo me è una squadra scarsa, che ha grande ritmo e intensità, ma tecnicamente toccano il pallone come i giocatori di Lega Pro, l'ho visto bene.
Il Bodo di ottobre sarebbe stato preoccupante, il Bodo visto con la Z Alkmaar doveva perdere 16-1. Clamoroso, ecco quello che temo. Non ripeto, sarò più la fortuna del Bodo.
Sì, questo è vero.
Roma deve temere la fortuna, lo stellone del Bodo.
Del Bodo, questo è vero, perché nelle tre partite
la Z Alkmaar, Alkmaar avrebbe dovuto vincere 16-1. 2-2 è finita,
Raffaele Di Fusco, che ce l'abbiamo. Raffaele, che ne pensi?
Sì. Ho ascoltato l'ultimo minuto. In effetti è così, cioè se noi rapportiamo il Bodo non passi, è come dire prima, no? Quando ho detto Stefano, che ha detto Gattuso ha fatto 77 punti. Quindi se non li fa Spalletti è come se avesse fallito.
No, io non ho detto no, Raffaele.
No, scusa.
Aspetta, fallo finire poi dopo replica.
Intendo dire che nel calcio purtroppo alla fine poi fai i conti e stabilisci se è stata un'annata positiva o negativa, in base a che cosa? In base ai risultati finali. Allora purtroppo viene giudicato per quello, non per perché chi è che mette in dubbio il valore di Spalletti o di Mourinho? Non puoi mettere in dubbio le capacità loro, però ci sono quelle annate dove magari non riescono a far esprimere alla propria squadra ciò che vorrebbero, quindi l'annata va meno bene. Fallimento è una parola grossa che si usa troppo spesso nel calcio, non conoscendo a volte bene le dinamiche, e quindi io parlerei di un'annata positiva o diciamo negativa, ma
io parlavo, fallimento è
una parola grossa.
Io parlavo del valore indiscusso e oggettivo della rosa del Napoli, che è un valore complessivo che dura, che è da 4 anni con innesti che poi ci sono stati pian piano strada facendo, mercato dopo mercato.
Ma io
il Napoli è oggettivamente
questo,
una squadra forte. Poi se l'alleni tu, l'alleno io, l'allena Marco, l'allena Andrea, però è forte. Poi le annate, sono d'accordo, però ripeto, ci sono grandi aspettative.
Ho fatto quel paragone con il Bodo, con il Napoli.
Beh, una volta, prego.
Sì.
Vai, Raffaele.
Ho fatto il paragone per far capire che e poi ci sarà una parte dei tifosi quando Spalletti ha fallito, Mourinho ha fallito, e un'altra parte diranno no, magari quest'anno è andata male perché è successo questo e questo, si troveranno quelle motivazioni.
Vorrei operare un distinguo su questa cosa qua. Il Napoli ha una rosa per vincere lo scudetto? Mi devi rispondere.
Sì,
sì, indubbiamente.
Sì.
La Roma ha una rosa per vincere lo scudetto?
Secondo te la Roma non ha una rosa per battere il voto?
No, sì, però se stiamo dicendo il mio discorso era legato all'ombra psicologica di un passato recente dei 77 punti, ma non è che volevo fare il confronto tra Spalletti e Gattuso, per carità, dico che a Napoli ci si aspetta sempre il problema e Gattuso, perché si diceva il problema? Perché la squadra era già forte e allora si è preso Spalletti per vincere lo scudetto. Cioè, non so se mi sono spiegato bene, nel senso che Spalletti resta, anche se non lo dovesse vincere, un grande allenatore. Però si è preso Spalletti per vincere qualcosa di importante, significativo, perché
si è preso anche Mourinho per un usci col voto. Ragazzi, Marco, bisogna essere onesti, se no veramente
nel momento che esce Lukaku, Hakimi, il Napoli c'ha una rosa spaventosa.
Allora, aspetta che siamo quasi in chiusura.
Una rosa spaventosa il Napoli, di qualità, di profondità, ma stiamo scherzando.
Va bene, e sentite, visto che c'ho qui tu sempre uomini di campo e mi fa molto piacere, vi faccio sentire, voglio soltanto un vostro commento finale e poi vi saluto. Rimane Andrea Biervincenzi con noi e ringraziamo Stefano che è rimasto un po' di tempo con noi, lo ringraziamo sempre, anche Raffaele Di Fusco. Sentite questo passaggio di Sabatini ieri e voglio un vostro pensiero proprio flash, vai.
Buonasera, con tutto il rispetto per la Roma e il suo risultato, devo dire che io assisto a delle cose ignobili da un punto di vista calcistico e sportivo. Ovvio che adesso Mourinho dirà che non mi conosce, che io non ho vinto titoli, ma a me non mi provo un cazzo. Quello che sta succedendo in campo quando si viene a giocare a Roma è una cosa veramente inaccettabile. Tutta la panchina che si alza va dentro un campo a ogni decisione arbitrale, anche un fallo laterale. E che volete che faccia l'arbitro? L'arbitro fisca un anticipo di Ederson pulito come punizione a favore della Sampdoria, della Roma, e gol della Roma del 2-1, ma non un punto, sarebbe comunque servito anche per il morale. E io penso che sia una cosa veramente insopportabile. Tutta la panchina dentro il campo per un fallo laterale. Che volete che facciano gli arbitri, che hanno già di natura una personalità molto, direi, blanda? Si inventano le punizioni. Il calcio di rigore su Djuric non l'hanno neanche voluto vedere. E allora quindi io perdo, sono la Salernitana, ho 16 punti, so che devo perdere a Roma, ma vorrei perdere in un'altra maniera.
Tra l'altro c'era un rigore anche per la Roma, per onestà dobbiamo dire, c'era un rigore per la Serenità, non uno per la Roma, non presi in considerazione la barra. Raffaele Di Fusco, a chiudere, un tuo pensiero su queste parole.
Beh, sai, queste sono parole innanzitutto dopo una partita persa e quindi a caldo magari vengono anche esagerate, però non sono del tutto sbagliate, nel senso che ogni squadra dopo 6-7 mesi assomiglia all'allenatore, perché è l'allenatore che la plasma. Mourinho ha una grandissima personalità anche attraverso dei messaggi e dei comportamenti, no? Beh, la Roma credo che abbia assunto quelle che sono queste capacità dell'allenatore, quindi ecco l'irruenza, come ha detto Sabatini, la panchina intera va in campo anche su un fallo laterale. Questo è il carattere di Mourinho, il carattere oggi della Roma, che poi possa mettere pressione o meno all'arbitro, è la terna arbitrale che deve gestire questo tipo di esuberanza, secondo me. Se c'è un arbitro giovane inesperto, magari la subisce. Un arbitro internazionale dovrebbe dire: ragazzi, io vi fermato, sennò vi caccio fuori. Questo è quello che penso.
Stefano,
io credo che sono d'accordo con quello che ha detto Raffaele, è un po' il discorso anche delle partite precedenti, quando insomma c'erano stati degli episodi discutibili contro, Mourinho è stato espulso, alcuni del suo staff anche in altre partite sono stati allontanati dal campo. È un'esuberanza che dovrebbe un po' contenere la Roma. Tra l'altro Mourinho è stato molto leale a chiedere scusa a Nicola nella fattispecie, quando c'è stata quella brutta parola di un suo assistente, e ha chiesto scusa. Lo sfogo di Walter Sabatini è comprensibile, perché la Salernitana ha fatto un'ottima partita, commovente a tratti, è generosa, però poi alla fine la Roma è uscita fuori, è uscito il carattere, sono usciti i valori, E poi non è che uno, è vero che non c'era fallo là sulla punizione, però voglio dire, se poi andiamo a fare la somma di tutti gli episodi, io credo che poi certo si è rammaricato del fatto che lì ha preso gol il 2-1, ci è rimasto male, c'è stato questo sfogo, però poi dopo amplificarlo sul comportamento lì non credo che metta pressione all'arbitro. L'arbitro a volte ha buttato fuori Mourinho e ha buttato fuori qualcuno dello staff.
No, sai che cosa? Io penso che sia giusto il passaggio quando dice che questi arbitri hanno una personalità molto blanda, ragazzi, non c'è niente da fare. Questo è un problema, secondo me, che c'è proprio al di là dell'uscita adesso delle proteste,
quello,
o meno.
Quello che ci può essere.
Però la mancanza di personalità, sì.
Soprattutto hanno un profilo mentale abbastanza fragile.
È abbastanza fragile.
Però le parole di Raffaele sono pressoché perfette. Perché Mourinho gioca sull'arbitro, ma sono 20 anni che gioca sull'arbitro.
E da sempre
i giocatori piano piano, dopo 6 mesi, ha detto Raffaele,
acquisisci quell'aspetto dell'allenatore,
mentalità, sì. Li fai un po', lo accerchi, li metti pressione, capisci quando è debole. Probabilmente fanno anche una riunione per capire come l'arbitro, sicuramente.
Beh,
la fanno.
Adesso le società hanno, certo, anche chi studia, cioè
però,
proprio responsabile.
Fammi dire due cose su Sabatini: lui non si è sentito tutelato. Cioè lì l'arbitro ti deve tutelare, non è che tu hai 16 punti, io ti monto sopra. Quindi perdo sul campo se devo perdere sul campo, se mi dai una punizione contro mi incazzo. Questo è il problema, però Mourinho lo conosciamo e io ti dico pure una cosa, il calcio è anche questo, non sì, essere, sì. È anche sporco in campo, tra virgolette. E questo è Mourinho.
Però per fare un esempio della Premier è molto nostro questo aspetto, perché per esempio in Premier tutti sti accerchiamenti non si vedono, ragazzi.
Infatti Mourinho è latino come allenatore, non c'entra niente con gli anglosassoni. È un allenatore
come noi. È chiaro.
Se tu vai in eccellenza domenica mattina, di quelle scene ne trovi tanto. Campo, ecco.
Va bene. Voglio salutare e ringraziare tanto Raffaele Di Fusco. Raffaele, grazie, abbiamo fatto un pezzo di viaggio insieme. Ma dove stai andando? Raffaele, posso sapere? Fatti tuoi, dove vai di bello? Ci ha attaccato, non ci voleva dire. Fatti suoi, giustamente. Stefano, io ti ringrazio come sempre. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Un abbraccio, buona settimana. Ragazzi, grazie ancora. Ci fermiamo perché tra poco sta per arrivare Massimo Brambati, Mario Tenerani. Ritorneremo anche lui. Ieri era proprio al Maradona nel seguire la partita. E anche Riccardo Fusato, perché vogliamo un po' ritornare sull'Inter. Ci voglio ritornare un attimo insieme a voi. E quindi dai, rimanete lì. Vostri messaggi come sempre al 331-82-00213 e vediamo un po', ci dovrebbe stare più avanti anche Carlo Pellegatti, ritorneremo proprio sulla questione Milan insieme a Carlo. Se avete già domande, cominciate a mandarle per Massimo Brambati e Andrea Piervincenzi, le prendiamo e gliele giriamo immediatamente. Torniamo subito.